Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazzoli, certo che quel pizzata le è uscito un po' stranino.
Pizzata, sì, non so come sia potuto succedere, ma con il tempo, ascoltando questa sigla, sto pericolosamente cominciando a trovare perfino gradevole l'espressione fa riderissimo.
Ma sa che un po' anche io?
Sì.
Mi fa quasi riderissimo.
C'è da preoccuparsi,
Un po' sì.
La parola cara. E oggi il nostro ospite è Fabio Pusterla. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Citiamo il volume più recente, Tremalume, pubblicato da Marcos e Marcos nel 2022, e poi passiamo subito al dunque. Fabio Pusterla, qual è la parola che sente più vicina a sé?
Ma fra le moltissime che potrei citare, ne ho scelto una in particolare, che si chiama landa, la parola landa, che è una parola che usiamo ancora, per quanto non proprio quotidianamente, per indicare genericamente un territorio, una distesa, una pianura. Ma è una parola che usava già molti secoli fa Dante, l'ha usata due volte nella Divina Commedia, con due significati diametralmente opposti. La prima volta siamo nell'Inferno, nel canto quattordicesimo, dove si incontra una landa desolata, dove non esistono piante. E questa possibile significazione della landa fa subito pensare a una famosissima opera, un poema di Thomas Tynes Eliot, The Wasteland, la terra guasta, la terra desolata, la terra devastata, che è uno naturalmente dei significati terribilmente attuali della parola landa.
È vero che landa va sempre quasi a braccetto con desolata.
La più recente traduzione di quest'opera di Eliot la dice devastata, che è forse più vicina alla attività distruttiva umana che non desolata. Ma la seconda invece accezione appare nel Purgatorio, verso la fine della Cantica, quando Dante fa un sogno, nel canto 27, se ricordo bene, fa un sogno e in sogno crede di donna vedere andar per una landa. E in questo caso la landa non è più la landa desolata, ma è una landa verosimilmente prativa, attraversata da piccoli corsi d'acqua, da fiori, verosimilmente perché la donna del sogno sta intrecciando una ghirlanda. E allora questa è la seconda possibile accezione del termine, che ci parla di qualche cosa di bellissimo e indefinito. E forse proprio questa indefinitezza, che sarebbe piaciuta a Giacomo Leopardi, della parola landa, e il fatto che ha dentro di sé landa la radice di andare, questo andare all'infinito verso non si sa dove o verso non si sa cosa, ecco, questo è il significato che forse mi colpisce maggiormente, mi attrae di più, e parla proprio di un territorio indefinito e vasto, di un'ampiezza che si può sperare di attraversare.
E in effetti, come diceva Leopardi, le cose lontane e indefinite ci appaiono inevitabilmente belle. E forse anche nelle parole, il fatto di essere precisi, di accostare rapidamente un significato a una parola, può togliere un po' di bellezza. Cito Pusterla una sua poesia di qualche anno fa, in cui, mettendosi nel punto di vista di un bambino nel volume Le cose senza storia, dice a un certo punto, il bambino è prima del linguaggio, e dopo verrà la lingua. Le cose avranno nomi e forse meno intensità, meno splendore. E quando si accede al linguaggio si rischia di togliere splendore alle cose.
Certo, e nello stesso tempo il linguaggio è l'unica cosa che possediamo per dare voce al mondo, per nominare il mondo. E c'è questa contraddizione, il bambino pre-linguistico ha un rapporto con il mondo diretto, immediato, senza filtri. Il linguaggio crea in noi la possibilità di conoscere, di esplorare, ma anche di distanziarci dalle cose che non possiamo più semplicemente condividere esistenzialmente, ma siamo obbligati a nominare.
Pusterla, io faccio un po' il poliziotto cattivo in questa rubrica, per cui devo registrare che c'è troppa bellezza in questo momento, quindi torniamo un attimo sulla terra e ci dica se c'è una parola che invece non le piace, la parola brutta.
Ah, ce ne sono tantissime, naturalmente, a cominciare da quella che dà titolo alla vostra trasmissione.
Ah beh.
Certo, un attimino. Tuttavia, quando scopro in me l'irritazione per questi usi devastanti del lessico italiano, non posso non ricordarmi di uno dei documenti più affascinanti e commoventi che io abbia incontrato. Si tratta di un vecchio testo che risale forse al terzo, quarto secolo dopo Cristo, verosimilmente elaborato da un maestro di scuola. Non sappiamo il suo nome, di solito si indica questo testo come Appendix Probi, l'appendice di Probus, di questo maestro Probo, il quale aveva fatto, come spesso ancora oggi fa un maestro, un elenco sulla pagina di oltre 200 parole indicate con si dice e non si dice, perché evidentemente doveva correggere i suoi scolari. E per esempio annota: si dice vetulus, non veclus. Pettinis, non pecten, frigida, non frigda. Ora, non si dice di questo maestro, noi vediamo bene l'evoluzione della lingua, che si stava dal latino spostando verso le lingue romanze, e insomma, nel nostro caso, verso l'italiano. Quindi io credo che nei confronti dell'attimino e di tutti i suoi degenerati fratelli e sorelle, noi dobbiamo avere l'atteggiamento del maestro, certo, ma anche la coscienza che la lingua non è immobile e che se da un lato cerchiamo di arginarne le derive, dall'altra non possiamo impedirne le trasformazioni.
E lei, Pusterla, purtroppo mi trasforma in bellezza anche quello che io speravo fosse un angolo di bruttezza. Vabbè, grazie intanto per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie.
Grazie a voi, grazie mille.
Edlon. Allora, abbiamo ricevuto diversi messaggi nelle scorse settimane che ci chiedono anche cosa significhi Edlon, forse ve lo diremo, forse no, ma in ogni caso i messaggi lamentano la scarsa fedeltà nelle pronunce di termini tedeschi e francesi. In questo spazio, Edlon, dedicato proprio allo straniero, alla lingua straniera, vorrei allora soffermarmi oggi sul rapporto che abbiamo con la lingua straniera, in particolare qui in Svizzera italiana con il francese, ma anche con il tedesco, con l'inglese, lo spagnolo, in generale con le lingue straniere che più influenzano la nostra, l'italiano. E lo faccio con un po' di timore, ma mi devo collocare in disaccordo con una vasta parte di voi, del nostro pubblico, che spesso ci tira le orecchie per la pronuncia di termini o nomi francesi, inglesi o tedeschi, pronuncia che noi spesso parecchio italianizziamo. E vorrei partire da qui, la clip, il suono che ha attirato il maggior numero di critiche negli ultimi 10 anni di Rete 2.
Diderot.
Diderot, le voci dell'attualità.
E mi scende un po' una lacrimina di nostalgia pensare alla nostra trasmissione di Diderot, che per diversi anni è stata la certo, trasmissione principale prima che arrivasse Alphaville, e dalle 5 alle 6 e mezza del pomeriggio faceva il punto quotidianamente sull'attualità culturale. L'avevamo chiamata Diderot e non Diderot. È evidente che Diderot in francese non si dice Diderot, ma si dice Diderot, insomma. Ma dicevo, mi voglio porre in disaccordo con questa vulgata che vorrebbe sempre la massima fedeltà nella pronuncia di termini di altre lingue.
Quindi per lei Diderot era la buona pronuncia per questa trasmissione, se ho ben capito.
Perché direi che non c'è un buono o un cattivo, però in questo caso era quella che aveva un significato più sensato per noi.
Perché spesso andando in onda il mattino presto, forse mi è capitato di dire Diderot. Questo è sbagliato.
Questo forse okay. faccio fatica a darle ragione.
Mi ritiro.
Trovo infatti che non sia sbagliato in un contesto italofono italianizzare in qualche misura il modo in cui suonano alcune parole straniere, e spiego il perché. Allora, intanto c'è una questione fonetica, nel senso che certi suoni non ci appartengono e ci risultano più difficili da pronunciare. La formazione dell'architettura fonetica avviene nei primi anni di vita, lo sappiamo, e quella rimane più o meno per il resto dei nostri giorni. Ed è il perché chi impara una lingua straniera da adulto, anche perfettamente, avrà sempre un po' l'accento diverso da chi con quella lingua c'è nato. Ne consegue che quando ci sforziamo di pronunciare perfettamente alcuni termini, e in francese questa cosa è particolarmente evidente, se vogliamo, con tutte quelle R arrotate e mosce, le nasali, gli un, gli sbuffi, le pernacchiette.
Ottima descrizione del francese, direi.
Si vede che mi piace. Il risultato può suonare innaturale, è quasi snobistico, oppure comico, a seconda dei casi. In secondo luogo, se la ricerca della pronuncia perfetta è ancora fattibile per lingue che sono molto presenti nella nostra vita, come il francese, il tedesco, le lingue nazionali, ma anche l'inglese e lo spagnolo, per correttezza allora dovremmo utilizzare le stesse attenzioni con tutte le lingue che incontriamo. Allora voglio vedere a pronunciare perfettamente il thailandese, l'ungherese, il cinese o lo swahili. Credo che questo livello di attenzione sia al di là delle possibilità di chiunque, anche del più talentuoso dei professionisti della pronunzia.
E apprezzo anche la pronunzia. Certo.
E qui mi gioco l'asso, per finire, provate a sintonizzarvi su una qualunque emittente francese, francofona per esempio, e ditemi se quando pronunciano un nome o una parola in italiano notate la stessa attenzione che chiedete a noi. Avete mai sentito pronunciare, che ne so, Michelangelo su una radio francofona? Vi è mai capitato? A lei è mai capitato, Fazioli?
Michelange, ci può stare. Come dove, se la pronuncia proprio di Michelangelo alla francese, è quasi spaventoso pensare come potrebbero pronunciarlo, sì.
E non si farebbero grossi problemi a storpiarla, così come fanno con tutti i cognomi di provenienza italofona.
Michelangelo.
Il suo diventerebbe Fazioli e sono stato buono,
Sì, grazie.
Allora, visto che parliamo di francese, io non credo che questo voglia dire che il francese non rispetta le altre lingue. Al contrario, mi pare un sintomo di vivacità, di forza intrinseca di una lingua, che non ha paura, in questo caso, di francesizzare i termini che arrivano da fuori, ma li fa propri secondo i suoi suoni. Insomma, una lingua vivace, forte, che si evolve. Un problema, come dicevamo, questo delle pronunce che i francesi non si fanno, forse un pochino se lo fanno i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, anche loro se lo fanno ben poco, certamente nessuno se lo fa quanto ce lo facciamo noi italofoni. Vostro onore, concludo questa mia lunga, un po' ampollosa arringa in favore della maccheronizzazione dei termini stranieri, ricordando grandi nomi della storia che noi abbiamo tranquillamente latinizzato o italianizzato in passato e ancora oggi pronunciamo all'italiana senza nessun problema. Cartesio, Linneo, Martin Lutero, Niccolò Copernico, Isacco Newton, Giovanna d'Arco, Tommaso Moro, Abramo Lincoln, Calvino, non italo evidentemente, quell'altro, Avicenna, Maria Stuarda e poi arriviamo alla regina Elisabetta, al principe Carlo e al feroce Saladino. Lei mi insegna che studia arabo, la pronuncia è un'altra.
Salah ad-Din. Sì.
Salah ad-Din anche a lei.
Già, me l'ha tirata fuori dalle labbra. Comunque vedo che lei ha fatto proprio una ringa a paura del giudizio del nostro pubblico. Sa che
diciamo
si scateneranno.
Che difendo la maccheronizzazione entro certi limiti, ricordando per finire che Diderot, peraltro, è attestato in versione italofona con un Dionigi Diderotto, e qui devo dire un brivido mi scende per la schiena, usato nei primi dell'Ottocento.
Su Dionigi Diderotto veramente non so più che cosa dire.
Il guardaroba delle parole.
Vogliamo parlare di una parola ormai quasi dimenticata, la parola cischio. Immagino che anche lei, Pagani, non abbia molte occasioni di usarla.
No.
Cischio, quasi nessuna. Ed è attestata a partire dal 1300. Si infila, per esempio, fra le rime del perugino Cecco Nuccoli. L'uno è scampato ed è ciò si ragiona, ma sempre porterà nel viso un cischio. Ecco, il significato è quello di ferita, cicatrice. In generale è usata con il senso di taglio, no? L'origine nel latino incisus, voce del verbo incidere, che è rimasto anche in italiano e che deriva da cedere, tagliare. E quindi insieme a cischio, e qui ci stiamo avvicinando a un possibile uso della parola, abbiamo anche incischiare, sempre con il senso di tagliare. E a questo punto compare una parola che invece conosciamo e che di tanto in tanto usiamo, addirittura pratichiamo concretamente ogni giorno, cincischiare.
Noi qui si cincischia con la lingua italiana.
Si cincischia, si cincischia. Tra l'altro in un primo tempo cincischiare voleva dire tagliuzzare, quindi tagliuzziamo la lingua italiana oppure spiegazzare, ma poi acquistò il significato di perdere tempo in cose inutili.
È un po' un ciurlare nel manico.
È un ciurlare nel manico. Si può dire che magari cischio non lo usiamo, ma direi, Pagani, che io e lei per quanto riguarda cincischiare, direi che siamo degli specialisti.
Allora mi chiedo, Fazioli, il sostantivo che deriva da questo termine potrebbe essere cincischio o un più poetico cincischio?
Sì, forse dovrebbe essere cincischiamento, però mi piace far risuonare come il canto di un passerotto alla fine di questa trasmissione e quindi io
il cincischio della cinciarella.
Sì, il cincischio della cinciarella, come non chiudere sul cincischio della cinciarella. Siamo arrivati quindi alla fine, il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.